Va ora in onda Database, una rubrica di analisi e approfondimento tra storia e memoria.
Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case. Voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici. Considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore. Stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi,
ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa e la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi.
Un saluto da Walter Sigolo e ben ritrovati a Database, la trasmissione di Radio Blu e Tu che si propone di promuovere le iniziative in programma nella nostra città volte a commemorare gli eventi della storia recente. La poesia che avete appena ascoltato si intitola Shema ed è tratta da Se questo è un uomo di Primo Levi, interpretata da Dino Becagli, che è un attore e regista lucano, su musica di sottofondo di John Williams, dalla colonna sonora del film Schindler's List. Si tratta di un breve testo in versi liberi che apre l'opera del 1947 in cui Primo Levi descrive l'internamento e la prigionia che in prima persona subì nel campo di Monowitz e di Auschwitz dal febbraio 1944 al gennaio del 1945. La critica e gli storici che hanno analizzato il testo di Levi ritengono l'opera non un testo letterario in senso stretto, ma un documento testimoniale, antropologico, una sorta insomma di analisi delle condizioni dell'animale uomo nel campo. Ma perché Levi decide di aprire la cruda descrizione della vita nel campo con questi versi? Probabilmente possiamo dire che a Shema è affidato il compito di riassumere in poche righe ciò che Levi riteneva fondamentale della sua opera, e cioè instillare nelle future generazioni l'esigenza del ricordo. Di fronte all'immane tragedia di cui è stato protagonista, Levi infatti identifica nella memoria dell'orrore l'unico strumento per reagire al dramma, l'unico mezzo con cui impedire che questo possa ancora ripetersi. Levi sappiamo che si suicidò nel 1987. Ma proprio quel proposito di non dimenticare la tenacia con cui si profuse per coltivare e diffondere quella memoria dell'orrore fa sì che il 1 novembre 2005, con la risoluzione 60/7 votata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in riunione plenaria, fu stabilito che per commemorare le vittime dell'Olocausto doveva essere celebrata una ricorrenza internazionale. Si è scelto di celebrare il giorno della memoria il 27 gennaio, perché in quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Da allora, in tutto il mondo, il 27 gennaio è quindi il giorno simbolo attorno a cui ruotano una serie di iniziative che hanno lo scopo di mantenere vivo questo ricordo. Iniziative che si svolgono in Europa, in tutta Italia, e possiamo affermare che anche la nostra città non è da meno. In questa trasmissione, infatti, vogliamo illustrare il calendario di eventi organizzato per i giorni dedicati alla commemorazione della Shoah, che vede coinvolti una serie di soggetti enti e luoghi dove si svolgeranno incontri, proiezioni, concerti e dibattiti a tema. Capofila nell'organizzazione generale è ancora una volta l'Arci Provinciale di Rovigo e infatti abbiamo in studio il presidente Lino Pietro Callegarin che poi ci illustrerà il programma nel dettaglio. Ma l'altro gradito ospite a cui chiederei subito di intervenire invece è Claudio Luciano, uno storico molto conosciuto in città, da sempre in prima linea nella presentazione e nella divulgazione di temi a carattere storico e particolarmente della storia recente. Ciao Claudio, benvenuto.
Ciao.
Ho cercato prima di spiegare velocemente la funzione che vuole avere Scema di Primo Levi, ma senza dilungarci troppo perché ci sarebbe da parlare per delle ore, siamo in grado di ripercorrere gli episodi salienti, le tappe che hanno portato il popolo germanico sotto la guida nazista ad individuare nella comunità ebraica il male assoluto da estirpare? Sappiamo che le comunità ebraiche, prima dell'avvento di Hitler, erano diffuse in tutto il territorio europeo con attività e interazioni anche importanti, sociali ed economiche. Cos'è successo da far sì che tutto un popolo gli si rivoltasse contro?
Beh, intanto buongiorno o buon pomeriggio a tutti coloro che sono all'ascolto. Per cercare di essere ragionevolmente sintetici, la prima cosa che direi è questa, che l'antisemitismo in realtà non è inventato in Germania dal nazismo e dal governo nazionalsocialista a partire dal 1933. Storicamente l'antisemitismo lo si può ricondurre alla distruzione del secondo tempio di Gerusalemme nel 70 d.C. ad opera dei Romani, anno da cui convenzionalmente si fa iniziare anche la grande diaspora ebraica, cioè la grande dispersione degli ebrei sul territorio prevalentemente europeo. E l'antisemitismo come sentimento in realtà riaffiora con acuti a più riprese nella storia europea dal 70 d.C. in avanti, in punti diversi tra l'altro. Si succedono occasioni, momenti in cui le diverse comunità ebraiche vengono accolte e convivono pacificamente, addirittura con l'impero ottomano in Spagna. Ci sono esempi clamorosi di grandissima tolleranza e se no addirittura collaborazione in grandi città spagnole occupate dagli arabi. Poi però con l'avvento dei cristianissimi re di Spagna, gli stessi che foraggiarono e finanziarono la spedizione di Colombo nel 1492 alla scoperta delle Americhe, sono gli stessi cristianissimi imperatori che diedero il via alla persecuzione degli ebrei residenti in terra spagnola e dando corso nell'arco degli anni successivi al secondo grande flusso migratorio ebraico in Europa, quello che viene detto l'emigrazione sefardita, l'altra che è appunto di provenienza iberica, no? Dal Portogallo e dalla Spagna. L'altro grande flusso migratorio, forse quello più importante anche per la storia della cultura europea e per le ripercussioni che ha nella cultura contemporanea, è l'emigrazione di radice ashkenazita, cosiddetta, che andrà ad occupare molti paesi dell'Europa centro-orientale, insomma, dalla Germania, ma soprattutto la Polonia, la Bulgaria, i paesi baltici, e che creerà una propria lingua specifica, l'Yiddish. L'Yiddish, che oltre ad essere una lingua, sarà anche all'origine di una cultura che raggiungerà vertici altissimi. Si annoverano premi Nobel in lingua di cultura Yiddish, un nome su tutti è Isaac Bashevis Singer, ma lo stesso Woody Allen, per venire per scendere un po' più di grado, è un autore cinematografico nei film del quale è molto facile ritrovare questa radice culturale. Perché la Germania improvvisamente negli anni immediatamente successivi alla fine della Prima Guerra Mondiale diventa la culla di quello che qualcuno forse impropriamente ha definito il male assoluto, cioè lo sterminio di 6 milioni di ebrei europei nell'arco di 3-4 anni, fra il 42 e il 45. C'è un grande storico tedesco, ebreo, Georg Mosse, che sostiene che i grandi totalitarismi, la tragedia dei totalitarismi europei fra le due guerre, quindi il fascismo, il nazismo, ma anche lo stalinismo, siano probabilmente l'effetto diretto o indiretto della barbarizzazione culturale e politica che l'Europa conobbe in conseguenza della primo grande esperimento di macelleria umana su scala mondiale, che fu la Prima Guerra Mondiale, che provocò 20 milioni di morti. Le nazioni che uscirono da quella guerra ne uscirono in maniera traumatica. Le comunità ebraiche fino a quel momento, almeno in Germania, non avevano subito persecuzioni mirate.
Particolari.
Non avevano conosciuto, a differenza di altri paesi europei, dove in realtà si parla molto spesso di pogrom, no? Il pogrom è praticamente sono spedizioni punitive che portano fino all'eliminazione fisica degli ebrei, ma i primi pogrom più violenti noi li riscontriamo nei paesi ad est della Germania, nei paesi baltici, nell'Ucraina, anche in Russia. Ma l'antisemitismo era profondamente radicato anche in un paese considerato democratico come la Francia. La Germania, da quando Hitler prende il potere e diventa cancelliere e progressivamente incomincia a restringere le libertà democratiche, a restringere le possibilità di espressione per gli oppositori politici, ha un programma che sta tutto scritto in un libro che si chiama Mein Kampf, la mia battaglia, edito nei primi anni 20, in cui l'antisemitismo è teorizzato come soluzione, a partire da un razzismo di stampo biologico, dove si parla di necessità che il popolo tedesco mantenga la purezza del proprio sangue. E la purezza del sangue era ovviamente minacciata da tutte le commistioni con quelle etnie o da quelle razze, ma nel Mein Kampf è teorizzato tutto quello che poi progressivamente, a partire dal 1935 in avanti, succederà. Dalle prime leggi razziali che metteranno forti limitazioni alle, non solo alle libertà, ma anche alla possibilità di sopravvivenza degli ebrei tedeschi, alla notte dei cristalli, in cui viene lanciato proprio deliberatamente dalle autorità governative naziste un pogrom contro gli ebrei tedeschi, in cui vengono distrutti centinaia di negozi, dati alle fiamme, uccisi ebrei, messo praticamente nell'angolo una porzione della popolazione tedesca. Infatti a partire da quell'anno, anche dagli anni immediatamente precedenti, inizierà l'esodo degli ebrei tedeschi verso la Francia, verso l'Inghilterra, ma soprattutto verso gli Stati Uniti. Com'è possibile che una popolazione che coabitava tutto sommato pacificamente con un'altra parte della popolazione, nell'arco di pochi anni si sia trasformata nell'essere complice di una delle più grandi tragedie che la storia del Novecento ricordi? Qui le risposte sono molteplici. Il primo nome che mi viene in mente e la prima spiegazione che mi viene in mente è quella data dalla grande filosofa ebrea tedesca Hannah Arendt, che parlò di banalità del male, ovvero sia perché milioni di persone possono non opporre alcuna resistenza, ma anzi assuefarsi all'idea che ci sia un responsabile per i mali che un paese è costretto a soffrire, non sono necessarie prove concrete di questo. È sufficiente che improvvisamente si crei la figura storica molto conosciuta del capro espiatorio. La Germania, che usciva duramente colpita dalle sanzioni, dicevamo, del Trattato di Versailles, si era ritrovata da una delle grandi potenze europee dell'Ottocento a una nazione ridotta alla fame quasi. E questo nonostante l'interludio della Repubblica di Weimar, che aveva dato speranze nuove alla Germania. Ma bastò la crisi del 29 il riacutizzarsi dei problemi economici, l'aumento della disoccupazione, quindi l'aumento dell'insicurezza collettiva, per far sì che movimenti politici come quello nazionalsocialista riuscissero a vedere concretizzarsi le loro teorie folli, che ci fosse un responsabile di tutto questo, un responsabile principale, subdolo, che viveva all'interno della stessa nazione e su cui riversare le colpe di tutte le sofferenze che la popolazione tedesca stava subendo. L'idea che questo colpevole fossero gli ebrei, ripeto, teorizzato da Hitler nel 24, divenne di poco, un po' alla volta, l'idea supinamente accettata anche dalla maggior parte della popolazione. Ma perché questo sia stato possibile, ripeteva Hannah Arendt, era necessario che qualcosa a livello individuale e collettivo iniziasse a funzionare nella testa delle persone. Le persone smettono di pensare e accettano l'invito, le indicazioni politiche
del capo carismatico, no? Perché poi
in quel caso del capo carismatico e del movimento che lo sosteneva. Ma noi abbiamo, non per fare parallelismi impropri, ma esempi attuali ancora oggi che i movimenti populisti europei si muovono, per carità, senza aver prodotto ancora le medesime nefandezze di quegli anni, ma operano secondo uno schema, dei meccanismi molto analoghi, facendo leva sulle paure diffuse, sull'insicurezza della popolazione, esatto, economicamente in crisi, senza più riferimenti sociali, istituzionali credibili. Questo è il meccanismo che funzionò in maniera esemplare sotto il nazismo, ma che non è detto non possa ripresentarsi in situazioni diverse, con modalità diverse, anche nel XXI secolo.
State ascoltando Database, tra storia e memoria.
Bene, bene, grazie Claudio. Adesso dobbiamo presentare anche il calendario, però prima di passare la parola a Piero Gallegarin, io farei un breve stacco musicale, e così, anche per non uscire dal tema della trasmissione, mi permetto di fare un po' di spoiling rispetto al programma, Piero, anticipando uno dei brani che verrà eseguito in Accademia di Concordi venerdì 24 gennaio. Si tratta del secondo movimento della Viola Sonata, opera 147 di Shostakovich. Ne ascoltiamo uno stralcio dall'incisione per la SM di Kim Kashkashian alla viola e Robert Levin al pianoforte. Thank you. Ecco, facciamo sfumare questo brano di Shostakovich che insieme ad altri di Ernest Bloch e di Joseph Shokin costituiscono il programma musicale del concerto del 24 gennaio che si terrà in Accademia dei Concordi. Ma non si tratta dell'unico appuntamento, perché, come vi ho anticipato prima in apertura, il calendario per le commemorazioni della Shoah 2020 a Rovigo è particolarmente nutrito. E chiedo allora adesso a Pietro Callegarin, presidente dell'Arci Provinciale, di illustrarcelo. Prego Piero.
Sì, buon pomeriggio agli ascoltatori. Allora, Insieme per la Shoah è una rassegna che è partita anni fa. Perché insieme? Perché si erano messi insieme l'Arci, l'Ampi e soprattutto l'Archivio di Stato. Poi le cose si sono arricchite, quindi molte sono le associazioni, gli enti che partecipano alla realizzazione di questo programma. Allora si inizia domenica 19 gennaio alle ore 17 proprio nella sede dell'Arci, nella sala Cavazzini dell'Arci, con la proiezione del film Capò di Gillo Pontecorvo, che sarà introdotto dall'esperto cinefilo Andrea Tincani, dottor Andrea Tincani, che molti conoscono, insomma. Poi mercoledì 22 gennaio invece alle 20:45 una seconda proiezione che faremo al Teatro Don Bosco. La proiezione è quella del film Senza Destino di Lajos Koltai,
sul quale mi sembra che hai coinvolto anche il nostro ospite.
Sì, sarà proprio Claudio Luciano a presentarlo, quindi se Claudio vuol già dirci qualcosa.
Hai già qualche anticipazione da farci, Claudio, su questa proiezione?
Già da subito
così. Ho già fatto io spoiling prima sulla musica, tu adesso lo fai.
Molto velocemente sul serio questa volta, no? Come prima. Il film è un film ungherese del 2006. Il regista Lajos Koltai, ungherese a sua volta, è un famoso direttore della fotografia che ha collaborato con registi ungheresi, statunitensi e anche italiani, in particolare con Gabriele Tornatore per due film, Malena e La storia del pianista sull'oceano, adesso non mi ricordo bene il titolo, comunque, mi sfugge. Molto brevemente, il film racconta la storia di un adolescente ungherese catturato alla fine del 44 dai collaborazionisti nazisti ungheresi, deportato ad Auschwitz, dove riesce a sopravvivere in qualche modo facendo forza sulle proprie capacità di rivoltare in positivo tutto ciò che di negativo accadeva di fronte a lui, e poi una volta ritornato, liberato e tornato in Ungheria, troverà a misurarsi con le difficoltà di trovare un senso non solo al suo passato, ma soprattutto alla sua vita futura. E non a caso il film si intitola Senza Destino.
Bene. Grazie.
Andiamo avanti, Piero.
Sì, allora, giovedì ci sono due iniziative.
Giovedì
23 gennaio, Riccardo Calimani terrà prima una conferenza rivolta alle scuole alle ore 11 presso il Museo dei Grandi Fiumi. Al pomeriggio, in Accademia dei Concordi, ripeterà sempre la conferenza, intitolata appunto Il dovere di ricordare, per tutta la cittadinanza. Questa iniziativa è stata coorganizzata dall'Accademia dei Concordi, dal Museo dei Grandi Fiumi e dal Comune di Rovigo, mentre le due di cui vi ho parlato prima erano emanazione dell'Arci e di associazioni di cui l'Arci ha fatto da capofila. Venerdì 24 gennaio, appunto, se non ci saranno cambiamenti, che saranno comunque comunicati
sia
dovuti soprattutto a possibili impegni degli artisti, ci sarà una lezione concerto sulla musica del Novecento in Germania, che sarà tenuta, la lezione, da Andrea Maini, violista, e sarà accompagnato al pianoforte da Fausto Di Benedetto, in Accademia dei Concordi. Si continua questa iniziativa ancora Arci e associazioni varie. Sabato 25 si continua alle 18 con la presentazione e letture tratte dal libro Perché i giovani sappiano di Gianni Sparapan e i suoi allievi. A fare questa iniziativa, a tenere la lezione, sarà il professor Claudio Garbato presso la sala consigliare della provincia.
Su questo libro, Piero, ho scoperto, perché non lo conoscevo, pur conoscendo bene Gianni, ma non sapevo di questa opera che comunque ha fatto ai tempi in cui insegnava, poi mi ha spiegato.
Una delle prime è stata.
Infatti è stata fatta in collaborazione con la sua scolaresca. Appunto, l'ha realizzato con i suoi allievi nell'83-84. Attualmente si trova in catalogo Minelliana con un'ultima edizione del 96. Però la particolarità che trovavo interessante è che il testo si avvale della prefazione proprio di Primo Levi, che per la prima uscita dell'84 preparò queste 20 righe, che sono esattamente quelle che Sparapan aveva chiesto a Levi. Infatti ve le leggo visto che sono corte. Levi dice: «La ricerca che presentiamo è sotto molti aspetti esemplare. Non soltanto essa comprende la terrificante massa degli orrori perpetrati dal nazismo, ma fornisce una documentazione precisa ed estremamente convincente sulle lontane origini del male che ha afflitto l'Europa e le cui conseguenze sono tuttora visibili nella innaturale eppure necessaria divisione in due segmenti della già orgogliosa Germania nazionalsocialista. A mio parere è proprio la prima parte del volume la più importante ed attuale. Essa descrive passo per passo come teorie filosofiche distorte ed aberranti abbiano potuto prendere le mosse ed il consenso prima di una esigua parte e poi di praticamente tutto il popolo tedesco, come il malefico fascino di un solo uomo agendo su un paese in condizione di profondo malessere sociale abbia potuto trionfare prevalendo sui principi morali che ognuno porta in sé, cavalcando la menzogna, calpestando ogni diritto e diffondendo la viltà ed il terrore». Ecco, questo scriveva Levi in prefazione.
Bene, quindi abbiamo rispolverato una cosa molto importante, grazie anche a Claudio Garbato che mi ha suggerito
questo testo.
Continuando allora, sabato 25 gennaio, prodotto proprio dalla provincia, alle 20:30 ci sarà un concerto lirico della Corale Adriese, proprio nella sala del Consiglio Provinciale. Passiamo poi a domenica 26, con un'iniziativa molto originale, portata avanti anche questa, organizzata dall'Associazione Musicale Venezia e dall'Accademia dei Concordi. Si tratta della proiezione di un film muto del 1920, Der Golem, come venne al mondo, per la regia di Karl Boese e Paul Wegener. E questa è una iniziativa ad entrata a pagamento, perché i posti non sono eccessivi e so che c'è molta attesa. La presentazione dell'iniziativa sarà di Baruch Asael e l'originalità di essa è che il film muto prevederà appunto delle musiche dal vivo e ci sarà appunto l'accompagnamento musicale di Rossella Spinosa al pianoforte e di Tamara Camargo Guarnieri al violino.
Un commento sonoro live, in diretta.
In diretta, quindi questa è una cosa da non perdere. Purtroppo so che ci sono già un'ottantina di prenotazioni. Chi ha intenzione di partecipare deve
farlo. È meglio
farlo,
che si affretti.
Deve farlo molto velocemente. E lunedì 27, che è poi il giorno della memoria, c'è un programma istituzionale della provincia che si svolgerà a partire dalle 10 proprio nella sala della provincia, del Consiglio Provinciale, ma poi si snoderà in vari luoghi del centro, dove ci sono appunto i cippi, i marmorei. Lunedì 27 poi al pomeriggio alle 17:30 ritorniamo all'Arci con iniziativa Arci e associazioni varie. Ci sarà la proiezione di un docufilm molto importante, fa parte di una cosa molto più complessa, ed è La questione ebraica in Europa e in Italia. È molto importante perché, oltre ad essere interessantissimo il docufilm, contiene la presentazione del giornalista Vittorio Zucconi, che purtroppo recentemente è scomparso. Sì. Ci sono io che dirò due parole appunto sul significato di questa iniziativa. Si svolge appunto all'Arci nella Sala Cavasini. Terminiamo con la cosa forse insomma, più classica, più eclatante, che da anni si fa, e cioè la conferenza prodotta dall'Archivio di Stato. Il titolo della conferenza è L'altro sterminio, la persecuzione dei popoli Rom e Sinti. Si partirà presto alle 15:30. Ci sarà l'introduzione sempre del nostro storico Claudio Luciano, ma la relazione principale, la lezione principale sarà tenuta appunto da Luca Bravi, che è un professore dell'Università di Firenze, in tutto l'archivio di Stato. E chiudo soltanto per dire che quindi sono 11 iniziative in vari luoghi della città, hanno manifestato interesse a partecipare anche comuni limitrofi. Proprio adesso c'è stata la biblioteca di Pontecchio che chiede di poter intervenire e di organizzare una partecipazione, ecco, ma questo fa parte un po' della rete che cercheremo di creare anche tramite questo nuovo strumento Radio
della Blu e radio,
tu,
di Radio
che
Blu e tu
l'Argi
che...
si è dato.
State ascoltando Database, tra storia e memoria.
Prima volevo chiederti ancora, visto appunto la complessità e l'articolazione del calendario, mi hai forse già un po' risposto, ma volevo chiederti, ci sono state delle difficoltà a organizzare questo programma e di che tipo? Perché sappiamo che reperire i fondi è sempre un problema, ma quest'anno forse è andata meglio?
Beh, insomma, se uno vede la locandina, vede che molti sono coloro che hanno accettato. L'Arci ha avuto questa funzione, insomma, di coordinare. Innanzitutto che non si verifichino delle sovrapposizioni fra le iniziative, esatto. Con le iniziative. Su questo devo ringraziare anche la collaborazione del Presidente dell'Accademia, il Professor Giovanni Boniolo. Ma le associazioni hanno risposto in maniera... direi subito senza tanti problemi, ci ha dato una grossa mano la CGL, ci dà una mano la COP, direi importante, la COP, ecco. Alleanza 3.0, bene. Che interviene con una cifra a sostegno piuttosto interessante. E, beh, c'è il patrocinio per ora gratuito del comune di Rovigo, sappiamo che i comuni sono sempre un po' in difficoltà a reperire fondi, anche perché siamo all'inizio dell'anno e i bilanci non sono ancora approvati, però so che ci stanno lavorando.
Bene.
La provincia di Rovigo, che pur spogliata da molte sue competenze, grazie all'intervento
cerca di fare la sua parte,
sì, del presidente Ivan Dallara, che è sempre stato sensibile a questo tema, la Commissione Pari Opportunità,
bene.
Come abbiamo detto l'Accademia Concordi, il Museo dei Grandi Fiumi, l'Archivio di Stato, esatto. Padania Service, insomma abbiamo messo insieme tanti soggetti che dovrebbero creare quella ricchezza necessaria per svolgere al massimo questo programma.
Allora adesso abbiamo fatto tardi, quindi prima di passare ad un altro intervento farei un altro stacco musicale. Questa volta ho voluto fare una piccola ricerca, proprio il film Senza Destino, ho scoperto che è stato tratto da un libro appunto di Imre Kerslet,
sì, che è uno scrittore ungherese
premio Nobel per la letteratura.
La letteratura del 2002.
Del 2002, ecco.
Che è anche lo sceneggiatore.
E che nel film ha fatto anche la sceneggiatura. Però ecco, nel film ho scoperto che è un altro personaggio che ha contribuito alla realizzazione del film, pur non essendo nel cast, è Ennio Morricone. E quindi Ennio Morricone, che ha firmato la colonna sonora del film. E proprio da questa colonna sonora andiamo ad ascoltarci Faithless Them, il tema appunto di Senza Destino.
Thank you.
Bene, eccoci tornati in studio per l'ultima parte di Database. Una domanda che vorrei porre ancora a Claudio prima di andarsene, che si collega all'ultimo appuntamento in calendario che abbiamo sentito prima da Piero Calegari. Alla conferenza del professor Luca Bravi di giovedì 30 gennaio in Archivio di Stato, il tema trattato sarà la deportazione delle minoranze Rom e Sinti, che erano anch'esse diffuse in tutta Europa. Quando si parla di Shoah si pensa subito al dramma del popolo ebraico, ma sappiamo che appunto non furono gli unici colpiti dalla follia del nazismo. Quali altre minoranze furono colpite da questa pulizia etnica? E poi le motivazioni sono sempre le stesse all'odio razziale o ci sono anche radici diverse? Vennero attuati dei trattamenti diversi da una etnia ad un'altra?
No, giustamente il giorno della memoria è dedicato alla tragedia più grande, che è quella rappresentata dalla Shoah, che poi in termini ebraici significa catastrofe, non olocausto. Ma il progetto di sterminio delle popolazioni non ariane da parte dei nazisti includeva anche popolazioni di altre origini. La conferenza che terremo il 30 è dedicata proprio all'altro sterminio, come l'abbiamo chiamato noi, che è quello delle popolazioni di lingua ed etnia romani nelle sue varie diramazioni, ma fondamentalmente delle etnie Rom e Sinti, che sono popolazioni storicamente nomadi, come gli ebrei, che provengono probabilmente dall'India, dall'India del nord-ovest, e che progressivamente nella loro peregrinazione si sono spinti fino all'Europa orientale prima, centrale, occidentale, ma anche all'Europa settentrionale. Piccole comunità gitane esistono anche in Irlanda, in Gran Bretagna, in Francia.
Diffuse proprio.
Sono diffuse. Ecco, lo sterminio dei Rom e dei Sinti ha un nome in lingua romani che in italiano noi chiamiamo Poraimos o Poraimos, che significa letteralmente in lingua romani, che è la lingua di queste popolazioni, devastazione. E fu una vera e propria devastazione, nel senso che se gli ebrei in questa classifica dell'orrore occupano indiscutibilmente il primo posto, si calcola che fra i 300 e i 500 mila appartenenti alle popolazioni Rom e Sinti vennero eliminate in parte nei campi di sterminio, in parte fucilati sul posto e in parte morti di stenti perché costretti in campi di concentramento, abbandonati al loro destino e morti praticamente di inedia. Ma il progetto di nazificazione dell'Europa, di arianizzazione dell'Europa hitleriano, in realtà non comprendeva solo gruppi etnici come gli ebrei e i romani, ma in realtà anche minoranze religiose come i testimoni di Geova, o minoranze di genere come si direbbe oggi, come gli omosessuali, gli oppositori politici, i malati di mente e quelle figure considerate ai margini della società o pericolose per l'ordine sociale. Quindi il giorno della memoria include anche tutte queste minoranze che però conobbero la stessa sorte del popolo ebraico. I Sinti e i Rom abitavano l'Europa, anche se in maniera diversa dalle comunità ebraiche, che erano comunità stanziali, e che proprio in virtù di questo si integrarono probabilmente maggiormente con la cultura europea dei luoghi che abitavano. Per le popolazioni romani, per i Sinti e per i Rom, le cose si presentarono in maniera leggermente diversa, perché essendo popolazioni tradizionalmente non stanziali, nomadi per l'appunto, i processi di integrazione avevano sempre costituito un problema, come lo costituiscono anche oggi, è inutile negarlo. E mi rendo conto che parlare di queste popolazioni come vittime di sterminio, paradossalmente sono di difficile comprensione ad un orecchio contemporaneo che non ha avuto la possibilità di conoscere la storia di queste popolazioni. Però, essendo popolazioni nomadi, sono state popolazioni che si sono dedicate ad attività, prevalentemente attività artigianali, come i calderai, come i falegnami, i fabbri, ma molte componenti di queste popolazioni hanno, per esempio, costituito l'ossatura dei grandi circhi, no? Delle grandi comunità circensi che hanno girovagato e che continuano a girare per l'Europa. Quello che scattò nei loro confronti fu lo stesso meccanismo, comunque è importante ricordarlo, che scattò nei confronti delle altre etnie perseguitate, in particolare degli ebrei. La loro diversità consisteva nel fatto che erano considerate di razza impura, di sangue impuro. Ma l'ossessione hitleriana per la purezza del sangue, per la purezza della razza, faceva sì che una popolazione nomade, quindi naturalmente predisposta al meticciato, alla mescolanza, fosse uno degli obiettivi primari delle persecuzioni razziali di origine biologico, neanche ideologico, proprio biologico, come appunto le popolazioni gitane.
Ma questa persecuzione, Claudio, avvenne di pari passo con quella degli ebrei oppure ci fu come un'evoluzione nella percezione del nemico?
Fu contemporanea. I campi di concentramento, i campi di reclusione a volte coincidevano. Nel ghetto di Varsavia stazionarono per un po' di tempo comunità Rom e Sinti. Sapete che il ghetto di Varsavia è il più grande ghetto d'Europa, che poi si ribellò anche, no? La ribellione del ghetto di Varsavia è una delle pagine più dolorose per un verso, ma gloriose dall'altro, a cui tra l'altro noi come Archivio di Stato abbiamo dedicato una conferenza anni fa ricordando la figura di Marek Edelman, che era il vice comandante del gruppo di combattimento ebraico che si costituì all'interno del ghetto. Era un gruppo di combattimento che si rivoltava armi in pugno, con le poche armi che riuscivano a rubare o a rastrellare, contro i nazisti occupanti. Il risultato fu che il ghetto fu, dopo pochi giorni di resistenza, raso al suolo. E la popolazione definitivamente dirottata verso i campi di sterminio.
È un episodio sicuramente importante. Si parla al passato, ma sembra di vedere di una realtà che ci circonda. Non passa giorno che non ci sia nell'approssimarsi del giorno della memoria episodi di profanazione, di tombe, di luoghi sacri per gli ebrei, di cippi di pietre d'inciampo. Vediamo che recentemente Liliana Segre è stata minacciata attraverso i social, attraverso lettere, insomma una situazione che ha comportato addirittura l'istituzione di una scorta armata. Questa esperienza di 70 anni fa, 80 anni fa, possibile che non abbia insegnato nulla a questa società contemporanea? Come mai non riusciamo a imparare da questa storia?
Questa è una domanda molto impegnativa a cui non potrò rispondere in pochi minuti, però per esempio l'anno scorso il giorno della memoria all'Archivio di Stato aveva come argomento proprio questo, l'interrogativo se la storia, la conoscenza della storia, crea gli anticorpi perché certi fenomeni, quelli di cui stiamo parlando, possano non ripetersi mai più. La risposta che ne venne a quella serata fu interlocutoria. In realtà non è solo quello che penso io, è quello che penso io, ma tutto sommato in buona compagnia, è che la memoria di per sé non è un antidoto, è un passo necessario anche per dare consistenza a una coscienza civile, a una religione civile, che crei dei tabù come le religioni confessionali creano i tabù nei confronti di alcuni consumi alimentari, per esempio. Una religione civile dovrebbe creare dei tabù nei confronti di alcuni comportamenti. E il razzismo, l'antisemitismo sono alcuni di questi comportamenti che la memoria degli orrori passati dovrebbe contribuire, se non ad eliminare, ad arginare. Purtroppo viviamo tempi di crisi, di insicurezza diffusa, di ignoranza sociale altrettanto diffusa e alimentata, mi si perdoni il passaggio polemico, dall'abuso, diffusione incontrastata e incondizionata dei social network, che hanno sostituito la capacità e la pazienza con cui invece la storia e il ricordo richiedono di essere affrontati. La storia non si ripete mai allo stesso modo, può ripetersi sotto forma di farsa o sotto forme anche peggiori, però il male non conosce degli argini per sempre e assolutamente invalicabili. C'è sempre bisogno di vigilare. Diciamo che la memoria storica coltivata non retorica, non ritualistica, non celebrativa, come cerchiamo come archivisti di diffondere, è probabilmente l'antidoto più efficace contro il ritorno della stupidità umana, premessa necessaria per gli orrori più inconfessabili e inconfessati.
Bene, non possiamo allora far altro che apprezzare chi come te e come Piero si prodiga per costruire momenti di informazione e di approfondimento di questi temi che aumentano, che amplificano la coscienza e la sensibilità nelle persone. Una cosa infatti che volevo chiederti era, ma nelle iniziative alle quali tu partecipi, qual è il pubblico che trovi? C'è gente nuova o sono sempre
definirla la nota dolente. Io parlo per esperienza personale, il pubblico che affolla la nostra sala delle conferenze in archivio di Stato è generalmente costituito da persone di età medio-alta. I giovani, se devono decidere di venire di loro spontanea volontà, lo fanno in misura molto minoritaria. Quando vengono, sono generalmente portati in qualche maniera, condotti lì da insegnanti più sensibili agli argomenti che trattiamo o da ordinanze delle direzioni scolastiche. Ma purtroppo è una cosa che bisogna riconoscere, bisogna dire, la presenza spontanea delle giovani generazioni è largamente minoritaria.
Comunque al momento direi che non c'è altra strada da percorrere se non quella di insistere a fare queste operazioni
come
di informazione.
Diceva, sì, io penso, nella limitatezza delle mie capacità, dei miei mezzi, io penso, sottoscrivo quello che diceva un grande vecchio nel 1800, che il lavoro di penetrazione culturale è un lavoro che alla fine dovrebbe condursi a dire: ben scavato vecchia talpa. E chi ha orecchi per intendere avrà inteso di chi sto parlando.
Grazie Claudio. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio naturalmente i nostri ospiti, saluto Claudio e Piero che ci ha già abbandonati per un impegno.
Io saluto a mia volta.
Grazie a Claudio. Invitiamo tutti gli ascoltatori a non mancare alle iniziative che si svolgeranno a Rovigo da domenica 19 a giovedì 30 gennaio e che vi abbiamo presentato in questa trasmissione. Ricordo che il calendario completo lo trovate sul sito dell'Arci Provinciale www.arcirovigo.it e anche sul sito Blu e Tu collegato alla nostra radio www.bluetu.it. Ringrazio ancora tutti i soggetti che instancabilmente impegnano le loro energie in questa operazione sulla memoria, lenta e difficile quanto indispensabile per un futuro migliore per tutti. Walter Sigolo vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo speciale.
Avete ascoltato? Database, una rubrica di analisi e approfondimento tra storia e memoria.